Bentornati a Rock and Roll High School con Jimmy
e Kevin.
Questa sera
seconda parte
sul cantautorato, stasera poco vecchio e molto nuovo, direi.
Esattamente,
no?
Un po' più che altro visto in meno chiave folk rispetto
sì, a decisamente rispetto alla puntata precedente.
E iniziamo subito con un artista, Paul
Simon. Sì, ancora ci manteniamo, diciamo, più legati alle radici, più
alle
meno,
radici, sì.
Anche se questo pezzo è degli anni 80 e viene dal forse uno dei suoi migliori lavori,
sicuramente quello di più successo,
sicuramente,
che è Graceland dell'86. L'artista di cui stiamo parlando è Paul Simon, che sicuramente conoscerete più per la coppia Simon e Garfunkel, o Simon e Garfunkel, come disse il grande Bardelloni, personaggio meraviglioso che non conoscete, però è meglio non conoscerlo forse.
Sì, no, è meglio non conoscerlo.
Nasce nel 41 e inizia la carriera solista effettivamente nel 70, al momento appunto dello scioglimento della coppia Simon e Garfunkel. Tra parentesi, sai come si conobbero loro? Cioè come nacque la loro coppia?
Mi ricordo che si chiamavano Tom e Jerry.
Si chiamavano Tom e Jerry e si conobbero durante una rappresentazione teatrale, erano bambini. Di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sai che mi piace tantissimo come favola. E ecco, nel 70 appunto inizia la sua carriera da solista. Appunto lui riesce a utilizzare la musica più che altro per descrivere i sentimenti più introversi per ragazzi quelli emotivi e abbastanza timidi come erano lui, e appunto è libero da tutte le armonie particolari, insomma, che erano molto ricercate negli anni 70. Invece fa musica molto easy listening e per questo avrà molto successo. Certamente appunto gli album di maggior successo sono Still Crazy After All These Years del 77 e Graceland dell'86, dal quale appunto ascoltiamo la title track, Graceland.
Everybody sees you're blown up matter, see as the wind blows. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling bags are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. Obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland.
Questo era Paul Simon con Graceland. Adesso passiamo a un altro grandissimo cantautore, che è Jackson Browne, che è nato nel 1948 in Germania e è sicuramente uno dei più quotati e ispirati, come dire, autori californiani degli anni 70. Sul finire dei 60 accompagna niente poco di meno che Nico e Tim Buckley. Infatti su Chelsea Girl di Nico tre brani sono suoi. Poi collaborerà anche con Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, come direbbe Barney. I Beers, Johnny Rivers, nonché anche con gli Eagles. Take It Easy, infatti, è la sua. L'esordio discografico avviene nel 72 con Jackson Browne, conosciuto anche come Saturate Before Using, che è un bel disco, soprattutto con i picchi di Jamaica Say You Will, Dr. My Eyes e Looking Into You. Nel 73 è la volta di For Every Man, che è più country rispetto al precedente, e c'è il piccolo hit Redneck Friend. Poi arrivano Late for the Sky, che è forse il suo lavoro migliore, insieme a The Pretender, che è drammaticamente influenzato dal suicidio della moglie, e Running on Empty, che è un altro suo disco classicissimo, live, un live un po' anomalo, diciamo, con addirittura un brano registrato sul Pullman. Sul finire dei 70 è in prima fila per il movimento antinucleare, come lo testimonia anche il disco No Nukes. Negli 80, diciamo che a volte cambiando un po' il tiro, come su Hold Out, oppure altre invece restando fedele al suo stile con Lovers in Love o I'm Alive, procede, diciamo, la sua carriera senza deludere. È tuttora attivo, non tanto discograficamente, ma abbastanza dal punto di vista live. E di Jackson Browne ci andiamo a sentire a questo punto Late for the Sky.
And still we continued on through the night. steps from the beginning until they vanished into the air. Trying to understand how our lives had led us there. Such an empty surprise to feel so alone. Now for me, some words come easy, but I know that they don't mean that much compared with the things that are said. Never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Maybe the picture of somebody you're hoping I might be. Awake again, I can't pretend. And I know I'm alone and close to the end of the feeling we've known. How long have I been sleeping? How long have I been drifting along through the night? How
sarà bellissima Late for the Sky di Jackson Browne con il sempre fido David Lindley alla chitarra, grandissimo genio. A questo punto possiamo parlare di Warren Zevon, che è comunque, come dire, legato a doppio filo con Jackson Browne. Warren Zevon nasce nel 47 e purtroppo morto già nel 2003. Warren giunge alla maturità artistica solo verso i 30 anni, è originario di Chicago e figlio di immigrati russi. Debutta nel 69 con Wanted Dead or Alive, ma come dire, l'insuccesso e la delusione lo portano lì per lì ad abbandonare la carriera da solista. Per un breve periodo suonerà il piano con gli Everly Brothers e poi proprio Jackson Browne lo convince a tornare sulle scene e produce i primi, diciamo, due dischi del ritorno, che sono l'omonimo Warren Zevon e soprattutto Excitable Boy, che sono i due migliori lavori dello Zevon solista, e in particolare Excitable Boy, dove in questo disco, diciamo, si rivela un cantante alquanto grintoso, comunque autore anche di testi abbastanza graffianti e ironici. La carriera poi prosegue tra alti e bassi, inframmezzata da periodi più o meno lunghi di pausa dovuti anche al suo alcolismo, che tra le altre cause, diciamo, lo porterà al tumore che il 7 settembre del 2003 se lo porterà via per sempre. Altri dischi che consiglio di Warren Zevon sono Sentimental Hygiene, Mr. Bad Example e Live Standing in the Fire.
A cui parlare punto, anche un pochino, insomma, dell'ultima apparizione del David Letterman, sì, appunto, di Zevon, di cui ne stavamo parlando fuori onda, appunto, in cui divertì il pubblico per un'ora proprio senza ricerca di pietà e facendo battute su battute, cantando, soprattutto dicendo una frase secondo me meravigliosa, e disse appunto: il bello di sapere che morirò presto e che mi gusto ogni sandwich che mangio.
Sì, no, il consiglio proprio che dava, nel senso, Letterman diceva, visto che, insomma, si sapeva che stava per morire, insomma, dice: quale consiglio dai ai tuoi fan? Enjoy every sandwich. E di Warren Zevon a questo punto ci andiamo a sentire Excitable Boy.
Excitable Boy.
Sarà Warren Zevon con Excitable Boy.
Siamo avanti con un altro artista, diciamo 40 anni di carriera, più di 40 anni di carriera, che l'hanno portato ad essere cavaliere dell'impero britannico, nonché commendatore dell'eccellentissimo ordine dell'impero britannico, premio Oscar del 95 per la migliore canzone, autore del singolo più venduto nella storia, oltre 700 canzoni scritte, con oltre 350 milioni di copie vendute. oltre 2600 concerti in carriera, con persone record e suonato in tutti gli stati USA. Questo è il baronetto Sir Elton John. Nasce appunto nel 47 con il nome Reginald Kenneth Dwight a Pina, un sobborgo di Londra, e inizia a suonare il piano già alla tenera età di 3 anni. A 21 ottiene il successo con l'album Elton John. Il nome Elton John lo prende da due amici musicisti, appunto Elton Dean e John Baldry. Negli anni 70 diviene protagonista indiscusso della scena rock, passando da pezzi soft rock, passando per il country, fino ad arrivare al glam. La cosa particolare è che lui non si esibisce con lo strumento classico rock, che è appunto la chitarra, ma con il piano, e il suo eclettismo poi lo porterà anche a recitare. Tommy the Who sarà protagonista appunto nel film Tommy the Who, e la notorietà più che altro lo porterà ad essere anche il primo artista occidentale a suonare nel 79 in Russia, appunto nel periodo della guerra fredda. Appunto un artista incredibile. Gli album che consigliamo sono Mad Men Across the Water e Don Quixote Chateau, penso dica così, e di lui andiamo ad ascoltare Goodbye Yellow Brick Road del 73, tratto appunto dall'album
Goodbye Yellow Brick Road.
E togliamo
E questo era Elton John con Goodbye Yellow Brick Road.
Vedevamo qualche immagine di Elton John, era veramente bello.
Sì. Anche se adesso sto vedendo altre interessanti per il video di Billy Joel.
No, una sera andiamo all'Urban vestiti da Elton John.
Ci sto.
Ultra glam, con questi occhialoni. No, ti piace come idea?
Eh?
Ce la facciamo?
Sì, si può fare, tanto ormai è l'Urban. Vabbè,
l'ultima volta che andata a Red c'era uno vestito uguale, ti giuro, identico a Mark Bolan. Uguale.
No, magari era lui.
Probabile.
Sarei incarnato.
Andiamo avanti con Billy Joel. Billy Joel nasce nel 49. Appunto, nasce come artista di piano bar e dopo una serie di poco fortunati album trova la strada del successo nel 76 con Turnstiles, album contenente le sue prime hit, Time to Say Goodbye, Hollywood e New York State of Mind. E l'artista che certamente l'ha influenzato di più è Elton John, infatti con lui diventerà l'esponente di maggior successo negli anni 70 della accoppiata voce piano vista in chiave rock. Così appunto tra il 70 e 80 tanti album record di vendite per Billy Joel, anche nel periodo in cui Elton John aveva qualche problema tra droghe e tutto, aveva anche lasciato appunto la strada dello spettacolo. E oddio, come si dice, 52nd Street, dove partiva 52nd e Glass House sono certamente i suoi migliori album insieme appunto a Turnstiles e The Stranger, del quale poi ascolteremo un pezzo. E la cosa anche importante sono molte le sue lunghe strisce di record di sold out che ha fatto nella sua carriera per i live, che ancora continuano. Addirittura fece tipo 12 sold out consecutivi al Madison Square Garden di New York, battendo qualsiasi record.
Sti cazzi.
Era inizio degli anni 2000, oltretutto, quindi da poco. Appunto, andiamo ad ascoltare a questo punto She's Always a Woman, pezzo famosissimo, tratto da The Stranger del 77.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Questa era Billy Joel con She's Always a Woman to Me. E adesso, come dire,
facciamo un bel salto temporale.
Sì, facciamo un bel salto temporale, svecchiamo un attimo la lista e andiamo direttamente a Mark Lanegan, niente poco di meno. Nato nel 64, la sua carriera solista inizia nel 1990, quando ancora, diciamo, il suo gruppo, gli Screaming Trees, erano attivi, ma come dire, scossi da tensioni interne. Il primo album di Mark è The Winding Sheet, dove appaiono subito, diciamo, molto evidenti i suoi punti di riferimento, che sono principalmente Tim Buckley e David Crosby, riferimenti che resteranno anche per il successivo Whiskey for the Holy Ghost del 94, che è forse il suo lavoro migliore, insieme a Field Songs. E proprio da Field Songs ci andiamo a sentire molto brevemente, a breve, diciamo, Don't Forget Me. E io poi consiglio moltissimo anche il disco di sole cover, I'll Take Care of You, che è veramente un grandissimo disco. E adesso andiamo a sentire Don't Forget Me.
Bellissima.
Swing. Keep in mind one thing, don't forget me, dear. And when you're lost, I feel it too. Warm and make life sweet because of what you do. All my world is you. Now I know it's not.
Questa era Don't Forget Me di Mark Lanegan.
E ora siamo a lui.
Eh beh sì, ora picchi molto alti.
Il picco più alto forse degli anni 90. un solo vero disco in carriera basta per rendere sicuramente Jeffrey Scott Buckley. Appunto, Jeff Buckley, un'icona della musica rock, nasce nel 66 a Orange County da Mary Gilbert ed ha già citato in questo programma Tim Buckley, che però lascia moglie e figlio ben presto, appunto nel momento in cui inizia la sua carriera da musicista. Però Jeff è pieno del talento del padre e viene notato da tutti nel 91 a New York, quando appunto suona in un concerto tributo per lui, accompagnato dall'amico Gary Lucas, e interpreta pezzi difficili come Never Ask It To Be Your Mountain, appunto che era pezzo dedicato a lui e alla madre, Phantasmagoria In You e Once I Was. Nel frattempo aveva già iniziato a scrivere pezzi propri e firma per la Columbia nel 93. Il 23 agosto del 94 viene pubblicato il suo disco d'esordio, Grace. L'album viene assannato dalla critica e dai grandi nomi del rock, e non poteva essere certamente altrimenti, anche perché è un album pieno di grazie. I 10 pezzi che lo costituiscono sembrano tratti tutti da un mondo paradisiaco, e la voce di Jeff colpisce sempre direttamente nelle emozioni quando raggiunge quei picchi di drammaticità negli acuti sempre continui durante i pezzi. Dal 94 al 96 Jeff Buckley è impegnato in un lunghissimo tour mondiale visto il successo dell'album, e di ritorno inizia le registrazioni per il nuovo album, Sketch from My Sweetheart Drunk. Però il 29 maggio del 97 si abbatte su di lui il destino, appunto mentre si dirigeva agli studi di registrazione in Mississippi, decide di fermarsi lungo le rive del Wolf River, appunto, e un piccolo affluente del Mississippi, decide di fare un bagnetto, parte
bagnettino,
parte, inizia a cantare Vuole Lotta Love delle Zeppelin, però un'ondata provocata probabilmente da un battello che passava lo travolge e rimarrà annegato. Il destino è così.
Non sapendo assolutamente quello che sta facendo in quel momento quel battello.
Il destino è così tanto brutto, ci ha portato via questo uomo meraviglioso. Destino appunto simile anche del padre, l'unica differenza è che il padre era pieno di droghe, quando morì invece le autopsie dissero che gli abbatte.
Almeno quel giorno era tranquillo.
Andiamo a ascoltare uno dei tre pezzi firmati interamente da Jeff Buckley di Grace, e appunto Last Goodbye, forse anche un buon testamento.
Eh sì.
Can't we always
E questo era il grandissimo Jeff Buckley con Last Goodbye. A questo punto possiamo parlare di un altro grande degli anni 90, forse un po' dimenticato, forse un po' troppo presto magari. Sì. E stiamo parlando di Elliott Smith, nato nel 69 a Omaha, in Nebraska.
Omaha?
Che, sì, Omaha tra l'altro è un grandissimo pezzo dei Moby Grape. Comincia a fare musica nel gruppo rock At Miser, che però durano appena 3 anni e fanno un paio di album, mi pare, 3 album. E dal 94 comincia a comporre le proprie canzoni e ad esibirsi live in set acustici molto scarni. Diciamo che dai toni intimisti, lo fai depressi, Smith incarna perfettamente la figura del loser e appartiene di diritto alla generazione X cantata da Kurt Cobain, anche se lui, diciamo, si rifà più alla scuola classica dei cantautori acustici, da Dylan a Paul Simon fino a John Lennon, il tutto però, come dire, filtrato da una vena malinconica figlia sicuramente di Nick Drake. Dopo Roman Candle, l'omonimo Elliott Smith e Ada Roar, che forse è il suo miglior lavoro, si gode un piccolo momento di notorietà con Miss Misery, che è un pezzo inserito da Gus Van Sant nella colonna sonora di Good Will Hunting, che gli farà ricevere addirittura una nomination agli Oscar. La notorietà a quel punto, diciamo, permette a Elliott Smith di firmare con una grande casa discografica, che è la DreamWorks, con cui pubblica XO e Figure 8. Il 21 ottobre del 2003 il suo corpo però viene rinvenuto senza vita in un parco di Los Angeles. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se, come dire, ci sono molti, molti dubbi a riguardo, dato che il corpo presentava delle ferite da arma da taglio. Insomma, non è molto comune suicidarsi col coltello, quindi la sua morte è ancora coperta dal mistero. E di Elliott Smith, direttamente da Ada Roar, ci andiamo a sentire Ballad of Big Nothing. E questo era Elliott Smith con Ballad of Big Nothing. A questo punto andiamo al penultimo. Penultimo artista di questa sera.
No, che ma avvertito per oggi è una puntata che durerà soltanto
un pochino più corta. Smetteremo alle 8 invece che alle 8 e un quarto. Quindi velocizziamo con gli ultimi due. L'altro era il penultimo artista, si tratta di Ryan Adams, che è nato nel...
Che non è Brian Adams.
Che non è Brian, senza la B, è Ryan Adams, nato nel 1974, che dopo l'esperienza Whiskey Town, che sono un grandissimo gruppo alternative country, di cui consiglio almeno Stranger's Almanac, grandissimo disco, ma sono comunque belli pure gli altri due, Pneumonia e Faithless Street. Dicevo, dopo l'esperienza Whiskey Town, Ryan Adams debutta nel 2000 con Heartbreaker, dove si conferma già come uno dei più talentuosi autori americani dell'ultima generazione. Con Gold, successivo di poco tempo dopo, saprà fare addirittura di meglio, forse. E che dire di Ryan Adams? Un artista prolifico,
come
forse
pochi.
Anche troppo, sì, forse fino all'eccesso. Addirittura in qualcosa come 3 anni fa 6 dischi. Con un carattere molto turbolento, che quindi si afferma come uno dei personaggi chiave del nuovo rock targato USA. Da ricordare anche come i dischi di Ryan Adams, assolutamente Rock and Roll e Love Cell, che potete trovare anche accorpato, era uscito in due parti, diciamo Love Cell Part 1 e Love Cell Part 2, e lo potete trovare anche ora in un'unica opera di Ryan Adams. A questo punto ci andiamo a ascoltare direttamente da Gold, Firecracker. Però aspetta, perché qua...
Perché salutiamo...
Salutiamo Natasha.
Natasha!
Che stava qui scrivendo, mi scriveva in chat da prima, ha comprato il pane.
Ha comprato il pane.
Adesso è a casa, possiamo salutarla.
Firecracker,
Ryan Adams. Ryan Adams con Firecracker.
E siamo all'ultimo artista della puntata. Non so, facciamo prima i saluti o presento l'artista?
Ma intanto presenta l'artista, allora facciamo i saluti, poi mettiamo il pezzo.
Presentiamoci mentre l'artista, uno degli artisti che personalmente mi ha impressionato più in questo decennio, il nuovo millennio, è Damien Rice, appunto irlandese, nasce nel 73 e ottiene la notorietà solo nel 2002 con il suo album di esordio O, che per tantissimo tempo sono stato convinto che fosse uno zero, invece era una O. Un album dolcissimo, i cui pezzi andranno poi spesso anche a far parte di molte colonne sonore, sia tra film che serie televisive. Caratteristica è la sua voce soffocata, senza quindi picchi vocali alla Jeff Buckley, che quindi stimola pace e tranquillità, mentre la celestiale voce femminile che l'accompagna è quella di Lisa Cunningham, coppia che poi si scioglierà nel 2007 dopo l'uscita del secondo e finora ultimo album 9. Io per questo pensavo quello fosse uno 0, perché il primo album si chiama, il secondo album si chiamava 9, detto il primo 0 e 0 invece no, era 9. Vabbè, fatta questa digressione, comunque ecco, un artista comunque che cerca sempre di stare fuori appunto dallo show business, infatti l'apprezzo molto per questo, e poi più che altro sembra una persona molto normale. Poco tempo fa partì alla volta di Barcellona dall'Irlanda con una mini per andare a vedere Radiohead, e appunto voleva scrivere una canzone per ogni giorno che di viaggio, e ancora non è uscito l'album che poi ha realizzato durante questo viaggio, però vedremo insomma in futuro cosa ci darà. A questo punto possiamo anche fare i saluti, penso.
Sì.
19:54, quindi ci manca un minuto giusto di chiacchiere. Vi aspettiamo lunedì prossimo per la prossima puntata, incentrata questa volta sull'alternative rock anni 90.
Anni 90.
Ancora dobbiamo ben vedere come centrarla, non sarà semplicissimo perché a mente me ne vengono tantissimi di band.
Sì, però speriamo di far entrare tutto in una puntata, poi vedremo insomma quello che viene.
E ecco, quindi a lunedì prossimo, ragazzi. È stato un piacere anche questa sera essere qua con voi, e vi lasciamo con un bellissimo pezzo di Damien Rice, Older Chess.
Ciao.
Chests reveal themselves like a crack in a wall. Starting small and growing time. And we all seem to need the help of someone else to mend that shelf of too many books. Read me your face. Papa went to other lands, and he found someone who understands the ticking of the Western man's need to cry. He came back the other day, yeah, you know, some things in life may change, and some things, they stay the same. Seems louder than before. Out of doors, into stores with bigger names Mama tried to wash their faces, but these kids, they lost their graces. And Daddy lost at the races too many times. She broke down the other day, yeah, you know. Some things in life may change, and some things, they stay the same.
Smooth.